Voi dovreste essere di ben 3 corsi di laurea distinti. Studi storico-artistici, che siete del primo anno. Ci sono studi storico-artistici? Una vera maggioranza di studi storico-artistici. Sarra, TPA, cioè secondo anno teoria e pratica dell'antropologia, una minoranza rappresentativa, e filosofi di terza annualità ci sono. Quindi la platea, grazie a come funziona l'università oggi, è composita, ma cioè, vediamo di tenere conto delle esigenze di tutti. E a questo proposito, adesso l'idea di oggi è presentare un po' il corso essenzialmente e cominciare, se c'è tempo, a dire qualcosa sulla figura di Ernesto De Martino. Presentare il corso vuol dire dare un po' di istruzioni per l'uso anche, e sia per le istruzioni per l'uso sia per il fatto della platea composita, anticipo subito una istruzione per l'uso fondamentale, cioè le domande. Non trattenete le domande, e poi appena uscite all'aula si fanno le domande. Fatele subito le domande, di qualsiasi genere e natura. Qualsiasi cosa che non vi suona, non capite, eccetera, banalmente dall'esposizione, mi dispiace, abbiamo lo schermo in mezzo, meno banalmente per i contesti di cui si parla, perché appunto questo corso fa parte del percorso di storia, antropologia e religioni, secondo anno, curriculum, teorie e pratiche dell'antropologia. Questa è la progettazione. Però appunto per il funzionamento dell'università poi in realtà la cosa è molto più articolata, e tutto sommato non è un male, perché una cosa buona di quando uno viene all'università è che scopre cose nuove che al liceo non si facevano. Quindi vi è più dentro il proprio percorso universitario scoprire anche altre cose che non sono strettamente pertinenti al percorso che si è scelto. Non è può dare qualche piccola difficoltà di contestualizzazione, di insomma di dove collocare le cose, però magari suscita curiosità e dà delle cose che non, alle quali non si era proprio pensato. Soprattutto per i numerosi studi storico-artistici di prima annualità, però fate domande, cioè sia per questioni non capisco l'antropologia, ma anche molto più banalmente, questo vale proprio per tutti, non capisco uno di 63 anni che parla dalla cattedra, cioè ormai la differenza fra me e voi come di tipo cronologico è tanta, e i riferimenti che uno usa normalmente nel parlare, per chiarire, per fare esempi, eccetera, non fanno più riferimento a un universo condiviso fra me e voi. Quindi, no, nella fattispecie noi parleremo di Ernesto De Martino. Ernesto De Martino è un signore nato nel 1908 e morto nel 1965, ha fatto tutta una serie di cose nella vita. Lui è nato, cioè lui è morto 11 anni dopo che io ero nato, quindi no, c'era una grande differenza, ma l'universo di riferimento politico-culturale, e il politico, come vedremo, c'entra con De Martino, con cui lui ha fatto i conti, io lo conoscevo, cioè non è che lo dovevo studiare, faceva parte della mia esperienza corrente di tradizione familiare, di crescita mia a scuola con i miei amici, eccetera. Questo non è più vero oggi, fra me e voi non è condiviso. Quindi le domande, proprio le più, ma che vuol dire, mi capita di dire PC, nessuno sa cos'è il PC. Il PC vuol dire Partito Comunista Italiano. Era una cosa importantissima tra il 1921 e, mi ricordo quando si è sciolto, ma insomma negli anni 80, è stata una cosa fondamentale, una sigla, come dire, Wi-Fi. Tutti sanno che è il Wi-Fi, tutti sapevano cos'era il PC. Oggi se io dico una cosa e non mi ricordo di spiegare cos'è, scusi, ma che cos'è? Quindi questo sempre, in qualsiasi momento, non mi dà fastidio, al massimo non rispondo al momento, procrastiniamo. Se non so rispondere, rimando alla volta successiva e mi preparo, se è una questione non tipo PC ma altro. Quindi, per piacere, sempre e comunque, quando vi sembra che possa servirvi, fate domande. Argomento lo conoscete, se no non sareste qui. Ernesto De Martino, il Sud, la magia. E abbiamo, come sapete già, tre testi in programma, che sono Pietro Angelini, Ernesto De Martino, Amalia Signorelli, Ernesto De Martino con sottotitolo, e uno dei libri di Ernesto De Martino che si chiama per l'appunto Sud e magia. Ora, un modo per entrare un pochino nel corso è dire qualcosa di questi tre testi, però forse proseguirei prima con le istruzioni più banali per l'uso, perché vi sono immediatamente utili anche per il pomeriggio di oggi. Come penso già sapete, se avete visto le pagine del corso, l'esame alla fine sarà scritto. E è un esame scritto che praticamente è l'equivalente di un tema libero, solo che se uno dà un tema libero tutti vanno in confusione, e quindi ci saranno delle domande di carattere estremamente generale, ma proprio generalissimo, sui temi principali affrontati nel corso, che servono semplicemente a suggerirvi uno spunto per dire tutto quello che vi ricordate che avete letto e studiato. Uno dei motivi per fare l'esame scritto, ci sono vari motivi per fare l'esame scritto, ma uno dei tanti è anche far scrivere, almeno dal nostro punto di vista come strumento di lavoro, ma questo per tutta l'area umanistica assolutamente vale, quindi anche per filosofi e storici dell'arte assolutamente. La scrittura è uno strumento di lavoro anche per gli antropologi. All'università non si, nel triennio non si ha molta occasione di scrivere, e quindi l'idea è dare qualche occasione di scrivere. L'esame non è proprio una occasione felicissima di scrivere, perché uno sta un po' in tensione, però anche quello serve. Io propongo anche un'altra occasione di scrivere, perché come forse sapete i corsi in teoria si compongono di un blocco di ore di lezione, che nel nostro gergo si chiama lezione frontale, cioè questa, ci siamo di fronte gli uni agli altri, nel nostro caso sono 36, quindi cominciamo oggi e dovremmo finire, se tutto va bene, prima delle vacanze di Natale, e poi ci sono un blocchetto di ore quantificate in 12 che si chiamano laboratorio, o altre definizioni di questo genere un po' vaghe, e a seconda dei corsi dei docenti ci si organizza in modo vario per fare delle attività parallele rispetto al corso, che non fanno parte del programma d'esame, che quindi sulle quali non si fa esame, ma che in qualche modo dovrebbero essere utili didatticamente. La mia proposta, che finora non ha avuto un grande successo, devo dire, è quella di fare esercitazioni di scrittura individuale. su temi legati al corso, ma visto che ci sono i filosofi e gli apprendisti filosofi e gli apprendisti storici dell'arte, anche legati al proprio interesse, alla propria esperienza, più o meno collegandosi a temi trattati nel corso, su un argomento scritto, proposto da voi, l'idea è, tra prima che uno fa l'esame o, diciamo, ragionevolmente nelle sessioni successive, ma comunque durante l'anno, proporre un'esercitazione di scrittura, cioè una tesina, scrivere 5, 10 pagine, 6, 7, 4 su un qualche argomento, e quello diventa un lavoro a due, cioè ne parliamo non a lezione, venite al ricevimento, se ne parla, si parla dell'eventuale proposta, come strutturarla, come andare avanti, si legge il testo, lo si corregge, eccetera. È un'esercitazione per mettere appunto alla prova un strumento che poi diventa uno strumento di lavoro di tutte le nostre professioni. Dicevo che non ha avuto un grande successo, cioè moltissimi se ne interessano, cominciano a proporre idee, eccetera, poi dopo sono in realtà pochi quelli che lo realizzano effettivamente, perché comunque appunto, essendo 12 ore supplementari in teoria, qualcuno per esempio porta a far visita ai musei, altri organizzano proiezioni, presentazioni di libri, cose del genere, non danno nulla per l'esame. Non è che se uno fa la tesina fa parte dell'esame, c'ha una domanda in meno al compito scritto o cose del genere. È un di più, è un impara l'arte e mettila da parte se uno ha voglia. La voglia sicuramente c'è in molti, poi dopo alla fine magari uno non trova il tempo di farlo. Io esorterei a cercare di trovare il tempo di farlo, perché può essere utile nei casi in cui l'abbiamo realizzato, è stato utile. Per esempio, una persona l'ha usato proprio come un pezzetto della tesi di laurea, cioè l'ha proprio ripreso quello che aveva scritto come esercitazione del corso e l'ha trasferito nella prova finale, quindi le è stato anche utile in termini concreti. Una cosa che vedremo insieme più in là, se farla, come farla, eccetera, come forma di esercitazione, potrebbe essere da fare dopo le vacanze, cioè nel periodo in cui dovremmo aver finito il corso. Cioè ci sono due autori dei quali parleremo durante il corso, e cioè Carlo Levi e Rocco Scotellaro, che nella biografia di De Martino sono stati molto importanti. Carlo Levi ha pubblicato tante cose, è stato pittore, scrittore, eccetera, ma ha pubblicato un libro nel 1945 che si chiamava Cristo si è fermato a Eboli, molto bello, leggetevelo comunque, proprio a prescindere, quando potrete. È stato un passaggio importante l'incontro con questo libro del 1945 per Ernesto De Martino. Rocco Scotellaro nel 1946, più giovane sindaco d'Italia, a Tricarico, il suo paese in Basilicata, aveva 23 anni, poeta, socialista, scrittore, nella sua brevissima vita, perché è morto a 30 anni nel 55, 53 forse, ha pubblicato un libro che gli era stato commissionato da uno dei suoi mentori scientifici, Manlio Rossi Doria, che si chiamava Contadini del Sud, ed era una raccolta di biografie di contadini lucani che in qualche modo, nell'ipotesi, facevano parte di un grosso lavoro, poi lui è morto e non si è concluso, dovevano in qualche modo rappresentare che cos'era la Basilicata dei primissimi anni 50. Una idea per una esercitazione ulteriore, ma appunto ne parleremo più avanti, potrebbe essere quella di dedicare le vacanze di Natale a leggersi uno o due di questi libri, chi lo vuole fare, rivedersi dopo per parlarne insieme pubblicamente E quello potrebbe essere alternativo rispetto a un'esercitazione di scrittura, cioè un'esercitazione di lettura critica con esposizione agli altri, a me, agli altri, e avvio di discussione collettiva. Però questa è una idea che riprenderemo più avanti e lo faremo se ci sarà qualcuno interessato a farlo. Cioè non è che io, diciamo, fisserò degli incontri per gennaio e poi dopo in realtà nessuno ha preparato nulla, ne riparleremo. Però, diciamo, questa parte facoltativa del corso può essere uno strumento utile di crescita. È pensato come parte del corso e quindi di taglio antropologico, però io credo che possa interessare anche tutti gli altri. Un'altra cosa importante delle istruzioni per l'uso è che io tengo un sito dedicato alla didattica che ha un indirizzo abbastanza facile da ricordare e che è uno strumento di lavoro che dovreste utilizzare. Perché su questo sito trovate materiali didattici. Ora, negli anni scorsi che facevo dispense c'erano anche i testi da scaricare. Quest'anno in realtà i testi in programma sono libri, però io ci pubblico essenzialmente, se ve lo vedete, vedete gli anni scorsi come è fatto, un diario delle lezioni. Quindi in poche parole o molte parole a seconda dell'ispirazione ciò di cui si è parlato a lezione, quindi uno alla fine si trova una specie di guida d'autore per il corso fatto. Eventuali cose, articoli, saggi di cui si è parlato e che posso produrre o posseggo in PDF li carico sul sito e quindi si possono scaricare, e soprattutto ci sono le registrazioni delle lezioni. Cioè da qualche anno, cioè da molti anni uso fare le registrazioni delle lezioni, e da qualche anno, quando mi sono dovuto comprare il sito perché Uniroma, insomma, non ce l'avevo più su Uniroma, quindi lo spazio è illimitato, le carico direttamente. Quindi si trova l'audio delle lezioni che le carico più o meno di volta in volta. Io credevo che potesse essere una cosa utile per i non frequentanti o per i frequentanti molto diligenti che si perdevano qualche puntata e la recuperavano. In realtà ho avuto notizie da varie persone di usi ai quali non avevo assolutamente pensato. Per esempio, più di un frequentante mi ha detto che lo usava perché così a lezione non doveva prendere appunti in modo frenetico, cioè non mi interessa stare a scrivere tutto quello che lei dice, tanto dopo mi scarico l'audio e me lo risento come mi pare. Se voglio fare la schedatura, gli appunti esatti di quello che ha detto, lo faccio a casa. A lezione sto a sentire, faccio domande, prendo appunti su ispirazioni che mi vengono sul momento, insomma sono più libero. Quindi comunque fatene l'uso che volete o anche nessun uso, però tenete presente, e quindi se dico nomi che non si capiscono, riferimenti, titoli di libri, cose di questo genere che sfuggono, domanda, benissimo, così tutti lo sanno. Però tenete presente che potete risentirvelo o rivederlo in certi casi nel diario della lezione. Comunque ci avrete a disposizione l'audio, quindi su questo sito qui trovate questo tipo di materiali. Oltretutto, su De Martino avevo fatto un corso anche l'anno scorso con altri testi, c'è solo quello di Angelini in comune. Quindi chi particolarmente fosse interessato alla figura di Ernesto De Martino trova materiali anche dell'anno scorso, così come ne feci uno parecchi anni fa, una parte dei materiali del quale riuseremo quest'anno e quindi ci si farà riferimento. Una ultima istruzione per l'uso è che vi chiedo di mandarmi un messaggio email, non è obbligatorio ovviamente, ma nulla è obbligatorio, manco venire a lezione, ma chiedo di mandare un messaggio email a me, eugenio.testa@uniroma1.it, ma è la sintassi standard, semplicemente dicendo sono frequentante, vengo a lezione. Questo in certe occasioni è utile perché ci possono essere situazioni in cui o si devono dare notizie dell'ultimo momento o c'è qualche cosa utile da comunicare, convegni, iniziative. In generale, diciamo, è uno strumento di comunicazione che si è rivelato utile. E a me non dispiace avere anche una fotografia. Diciamo vicina al vero, perché poi non tutti davvero lo fanno e scrivono, di chi c'è a lezione. Questo non ha nessuna influenza sull'esame, non ci sono differenze di programma tra frequentanti e non frequentanti, quindi manifestarsi come frequentante non dà nessun diritto, è solo una possibilità di comunicazione che ci diamo. Quindi vi chiedo di mandarmi una mail con il vostro indirizzo, cioè che sta ovviamente nel mittente, semplicemente dicendo sono Tizio e Caio, il nome sì, nome e cognome sì, perché tante volte l'indirizzo email non è ovviamente parlante, quindi sono XY e frequento il suo corso. I tre libri, dicevo, che abbiamo in programma e sui quali lavoriamo. Uno è uno dei testi di Ernesto De Martino su De Magia e due sono due testi che in qualche modo io considero complementari di Pietro Angelini e di Amalia Signorelli. Sono due testi in qualche modo introduttivi all'opera di De Martino e di taglio abbastanza generale e trasversale, ma non si sovrappongono in realtà fra di loro. Hanno genesi e destinazioni e motivazioni soprattutto molto diverse per i due autori. Sono due autori di generazione molto diversa. Amalia Signorelli, nata nel 1934, ora è in pensione, ma è stata una delle antropologhe italiane più importanti. Ha avuto anche fette di notorietà perché andava in televisione, non ricordo in che programma, ma lei raccontava tutta stupita e compiaciuta che la fermavano per strada. Ma lei è quella? Sì. Cioè, da antropologi nessuno è noto mai, tranne che a una ristretta cerchia di pubblico. Lei, andando ogni tanto in televisione, aveva una sua notorietà, ma questo non è cosa che ci riguarda. Amalia Signorelli, nata nel 1934, si è laureata con Ernesto De Martino alla metà, un po' più avanti della metà degli anni 50, e delle due, diciamo, allieve principali nella storia degli studi antropologici italiani, cioè lei e Clara Gallini. Anche loro fra di loro sono complementari. La Signorelli si è laureata con De Martino, lo ha conosciuto all'università qui a Roma, ha fatto con lui una ricerca molto importante nell'estate del 59 in Salento, quella sul tarantismo che poi ha dato luogo al libro La terra del rimorso, e poi ha sostanzialmente interrotto i rapporti con De Martino, ha fatto un'altra vita. E l'ha recuperato da studiosa, perché De Martino appunto è morto nel 65, la ricerca in Salento era del 59, lei a un certo punto lo racconta all'inizio di questo libro, si sposa, va via da Roma, eccetera. De Martino gli dice: lei è matta. E finiscono i rapporti fra i due. Lo recupera come ricchezza sua, di studiosa, di intellettuale. E infatti tra le motivazioni, diciamo, questo libro lo scrive nel 2015, quindi a 81 anni di età, per la sua voglia di tirare le fila di un rapporto che ha scoperto dopo tanto che non incrociava più di persona Ernesto De Martino, esserle stato di fondamentale importanza nella configurazione della sua biografia intellettuale. È un libro costruito in quattro capitoli che affrontano quattro temi diversi. In questo senso, i due libri sono simili, questo della Signorelli e quello di Pietro Angelini, perché anche Pietro Angelini esordisce dicendo: non ho nessuna pretesa di fare una introduzione completa e complessiva al pensiero e all'opera di Ernesto De Martino. Anche lui sceglie, e vedremo cosa. La Signorelli sceglie un tema di apertura, ovviamente poi sui libri torniamo partitamente e li seguiamo uno per uno ordinatamente, ma adesso è giusto per dare un'idea. Il primo capitolo si chiama Antropologia orientata da valori. Antropologia libera da valori, cioè è il tema se lo studioso, il ricercatore, sia un tecnico, se la scienza sia un alcunché di neutro e neutrale, se le opere che produce siano qualche cosa di puramente oggettivato e distaccato e dall'autore e da ciò di cui si parla, oppure no. Per De Martino è stato no, e qui torna quello a cui accennavo all'inizio, gli anni in cui ha operato, in cui l'intreccio tra motivazioni etiche e politiche dei ricercatori e lavoro scientifico era molto forte, e De Martino lo sa, lo dice, lo tematizza e nei suoi scritti diciamo, lo vediamo esplicitato un mucchio di volte, e questo, per esempio, è un tratto di precorrimento, possiamo dire col senno di poi, da parte di Ernesto De Martino. I secondo annualisti di teoria e pratica dell'antropologia, avendo fatto il primo anno l'esame di base, che comprende anche storia dell'antropologia, forse sanno che, diciamo, gli studi antropologici, che hanno una particolarità forte rispetto agli studi filosofici o storico-artistici, che molto hanno come oggetto persone in carne ed ossa, non libri, non documenti, non oggetti, ma esseri umani. E questo, diciamo, è una particolarità piuttosto forte, ma dal suo nascere, che del tutto convenzionalmente possiamo situare nella seconda metà dell'Ottocento, Primitive Culture, 1871, Edward Burne Tyler, 1871, il concetto di cultura, in qualche modo si assimilano agli standard scientifici ufficiali e vigenti, nuovi, per l'epoca nuovi, che fondano la scienza con la S maiuscola e si distinguono da tutto il resto, e che fanno dell'oggettività e dell'oggettivazione dei canoni professionali fondamentali. Dunque l'antropologo, anche se va lontano, fa cose strane, vede gente sconosciuta, stiamo parlando di prima che esistessero mezzi di comunicazione di massa, mezzi di trasporto facili, eccetera, torna indietro e racconta, ma lo fa in modo oggettivo, come se stesse fotografando situazioni che erano proprio così. verso la metà degli anni Ottanta questo modello va in crisi e si comincia a smontare anche l'antropologia classica, andando a rivedere quanto dell'osservatore c'era nell'osservazione, quanto poco oggettivo potesse essere effettivamente il racconto, quanto fosse parte in causa l'autore del racconto. Povero Bronislaw Malinowski è stato una delle vittime di questo lavoro di vivisezione, e grazie al fatto che lui morto da tempo furono pubblicati i suoi diari privati, non segreti, privati, scritti durante la sua ricerca alle isole Trobriand, si scoprì appunto il dietro le quinte dell'antropologo che produceva monografie assolutamente perfette, oggettive, eccetera, ed era un essere umano che aveva un sacco di guai, problemi, eccetera, anche nel rapporto con i nativi. Quindi Malinowski è stato un caso, ma grazie a questi diari di Malinowski si è continuato e si continua a parlare, a differenza di molti suoi coevi. De Martino non conosciamo i suoi diari, ma si metteva in scena direttamente. Ci sono tanti suoi scritti in cui l'io è proprio scritto io. Io, proprio io, intellettuale, piccolo, borghese, meridionale, mi vergogno. Parlava delle condizioni che trovava in Lucania all'inizio degli anni 50 e faceva il confronto fra il sé osservatore e ciò che veniva incontrando, ma raccontandolo, facendone parte e oggetto della sua trattazione. Io che entro da compagno nelle case, cioè dei contadini, cercando umane dimenticate storie, 53, l'etnologia e la cultura italiana degli ultimi 10 anni, socialista, poi comunista, che condivideva con le persone con le quali parlava e che studiava tanto, ma era diverso. Lui era comunque un'altra dimensione e rappresentava un'altra situazione. Questo lui lo teorizzava, lo diciamo testimoniava direttamente nei suoi scritti. Questa è una delle due cose che sono tra le motivazioni della Signorelli per scrivere il suo libro, come dice all'inizio, quello che chiama, che De Martino chiamava lo scandalo etnografico, cioè il disagio che il ricercatore prova tutte le volte che si confronta con una alterità culturale umana che va a studiare. E lei dice: io questa cosa, senza pensarci, senza saperlo, me la sono tirata appresso in tutta la mia esperienza di antropologa, finché non l'ho messa a fuoco con il suo pandan, sempre in terminologia de martiniana, l'ethos del trascendimento. Ci torneremo ampiamente, ma nel lessico de martiniano, che era un lessico abbastanza originale, quando io da studente lessi Il mondo magico, ho ancora quella copia in cui nel frontespizio mi ero segnato tutta una serie di parole strane che usava solo lui e io non trovavo neanche nei vocabolari. De Martino aveva un po' questo di originalità, diciamo, come autore. È un autore che scrive in modo molto coinvolgente e accattivante, ma ha queste anche asperità lessicali. L'ethos del trascendimento era per De Martino in fondo il cuore dell'umanità, ciò che fa gli esseri umani umani, che non accettano la datità delle cose che si trovano, con le quali si trovano ad avere a che fare, l'ambiente naturale, ma anche l'ambiente sociale che trovano quando lo incontrano, e sempre hanno la spinta ad andare oltre, a costruire altro. Questo è fare cultura, produrre cultura. Questo in fondo è l'oggetto degli studi antropologici e questo è quello che troviamo, andandolo a leggere un po' con attenzione tra le righe, nella definizione di cultura appunto che citavo prima, 1871, Edward Barnett Tylor, che ha scritto T-Y-Lore, in un'opera che si chiama Primitive Culture, cultura primitiva, che era un ossimoro. Era assurdo alla fine degli anni dell'Ottocento che potesse esistere una cultura primitiva. La cultura è quella di Shakespeare, di Goethe, eccetera, eccetera, non quella delle tecniche di caccia, di pesca o dei miti raccontati o delle pratiche magiche. Per gli antropologi lo era, ed era un qualche cosa di sociale. La cultura è ciò che gli uomini fanno in società, i prodotti intellettuali e materiali dell'uomo in società, diceva Tylor. Questa dimensione sociale, cioè collettiva, pubblica, è alla base del concetto di ethos del trascendimento, cioè le cose, gli esseri umani non le prendono per buone, non le accettano passivamente, le modificano, intervengono. Tanto più lo fanno deliberatamente, volontariamente, secondo progetti, tanto più sono padroni del loro destino. Tanto più lo fanno altri al posto loro, tanto meno essi sono padroni del loro destino. Il problema delle classi subalterne che De Martino e gli altri studiavano era che si trovavano in questa seconda condizione. E il problema del compagno che andava nelle case dei contadini a cercare le umane dimenticate storie era quello di costruire insieme a loro, ethos del trascendimento, un progetto di cambiamento. Prima mossa del libro di Signorelli, se la scienza sia libera da valori o ci debba fare i conti con i valori, questo è un fare conti con i valori, evidentemente. Poi nelle parti successive del libro cerca di ricostruire un po', diciamo, i riferimenti teorici di De Martino. Si sofferma sul concetto di presenza e di crisi della presenza, che è una nozione appunto teorica cardine nel lavoro di De Martino. E infine chiude con il problema e il documento sul lavoro di campo. Ernesto De Martino, con questi tre libri, Morte e pianto rituale, Sud e magia e La terra del rimorso, rimane nella storia dei nostri studi anche come modello di ricerca etnografica, cioè le ricerche che ha fatto nel meridione d'Italia su determinati temi che vedremo, tirandone fuori queste monografie con un approccio originale. E appunto l'ultimo pezzo del libro di Signorelli è dedicato a ragionare su questo approccio. Il libro di Pietro Angelini è scritto da un autore di generazione successiva alla Signorelli e si propone piuttosto come mentre il libro della Signorelli è appunto il risultato della voglia di una persona che ha attraversato una lunga vita intellettuale, scientifica e di ricerca, ha lavorato molto intensamente in gioventù con De Martino, ma poi non più, ma molto intellettualmente in seguito sull'opera di De Martino, vuole tirare le fila e raccontarcele. Quindi in qualche modo è una sua espressione. Il lavoro di Pietro Angelini è più indirizzato a quelli a lettori che non presuppongono un livello altissimo di conoscenze in campo etnologico e storico-religioso, cioè è un po' una guida, un avvicinamento a tematiche e eventi importanti nella vita e nell'opera di De Martino senza pretesa di completezza, nell'avvertenza iniziale denuncia quali sono le cose delle quali non si è potuto occupare, ma quelle di cui si è potuto occupare sono però molto significative. Nel capitolo iniziale, anche questi sono quattro, nel capitolo iniziale ci sono i fondamenti, l'avvio della riflessione de Martiniana, che parte come allievo di Croce, anche se non diretto, ma intellettualmente allievo di Croce, e che poi fa i conti in modo abbastanza forte col crocianesimo, anche se l'ha continuato a utilizzare sempre come strumento e ad averlo come interlocutore. E qui siamo negli anni, poi daremo qualche cenno di biografia di De Martino, siamo negli anni fra i 30 e i 40. Nel secondo capitolo, gli anni del sole a picco sono gli anni 40 e 50, quelli dedicati, o meglio fine 40, in fondo in realtà è il decennio degli anni 50, dedicato alle ricerche sul campo in Basilicata e in Salento, che producono i tre libri che dicevamo prima, e quindi anche l'intreccio con tutte le questioni di impegno politico. Dal campo al libro ben si sposa con l'ultimo capitolo della Signorelli, perché tematizza il rapporto fra raccolta dei dati e scrittura, che nel caso delle ricerche che ha fatto De Martino in Basilicata è stato molto complicato e molto travagliato. 10 anni circa di ricerche svolte in Basilicata e due libri che escono dopo che queste ricerche erano sostanzialmente concluse. E infine Gli ultimi tempi, l'ultimo capitolo, che è dedicato a un'opera postuma di De Martino che si chiama La fine del mondo, che è uscita solo nel 77, quindi 12 anni dopo che lui era morto, curata da Clara Gallini, mettendo insieme le carte, cioè l'altra delle due allieve che ho menzionato prima, Amalia Signorelli, Clara Gallini, che non si laureò con De Martino, che De Martino scelse, chiese, le propose di andarlo ad aiutare come assistente alla cattedra di storia delle religioni che lui ha preso nel 59 a Cagliari, e che quindi invece lavorò poi a stretto contatto con lui per quei soli 6 anni che restavano da vivere a De Martino. E Clara Gallini è poi stata la protagonista nei decenni successivi, fino ad adesso. È morta all'inizio di quest'anno, a gennaio del 2017, Clara Gallini, della gestione dell'ascito scientifico di De Martino, curando convegni, curando edizioni di volumi collettivi, numeri di riviste, e soprattutto una collana di lavori che pubblica inediti di De Martino, soprattutto relativi appunto alle ricerche sul campo svolte nel Meridione. Gli ultimi anni De Martino li aveva dedicati a questo grosso progetto sulle apocalissi culturali, che aveva chiamato La fine del mondo, che era in realtà un po' un ritorno ai suoi esordi, che erano più teorici e meno di ricerca sul campo, riproponendo una serie di problemi, diciamo, radicali, e con un approccio marcatamente filosofico. Non dette forma compiuta a questo suo ultimo progetto, ma lasciò soltanto una enorme mole di materiali. In parte erano soltanto schede di lettura, in parte erano abbozzi di capitoli già configurati. In 12 anni di tempo, alla fine, Clara Gallini ha messo insieme una versione che tale è rimasta, e così si continua a pubblicare e a leggere, chiamandola appunto, secondo le intenzioni che erano di De Martino stesso, la fine del mondo. E questo, diciamo, è stato l'ultima opera edita a nome di De Martino, come nella forma del libro monografico. Io uso fare una pausa tra le due ore, breve possibilmente, anche se finché sarete tanti e prima di ridurre il pubblico ci mettiamo tempo a rientrare e uscire, però una pausa a livello caffè tra la prima e la seconda ora, e quindi ora farei questa pausa. Se ci sono domande di qualsiasi genere e natura relative a ciò che abbiamo detto finora, ora o dopo.